ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Questa faccenda dell'amore, pensò Mrs. Dalloway, mettendo via il soprabito, questo innamorarsi delle donne. Prendi Sally Seaton, la sua antica relazione con Sally Seaton. Non era stato, dopo tutto, amore? Seduta per terra, era stata quella la sua prima impressione di Sally. Seduta per terra con le braccia intorno alle ginocchia, fumava una sigaretta. Dove erano? Dai Manning, dai Kinloch Jones. A una festa. Dove? Non sapeva con certezza, perché ricordava con precisione di aver chiesto all'uomo che era con lei: chi è quella? E lui le aveva raccontato, le aveva detto che i genitori di Sally non andavano d'accordo. Quanto l'aveva sconvolta che i genitori di qualcuno potessero litigare. Ma per l'intera serata non era riuscita a togliere gli occhi di dosso a Sally. Era una bellezza straordinaria, di quelle che più ammirava, bruna, con occhi grandi, con quella qualità che lei, non avendola, sempre invidiava. Una sorta di abbandono, come se potesse dire qualunque cosa, fare qualunque cosa. Una qualità più frequente tra le donne straniere che tra le inglesi. Sally diceva sempre che nelle sue vene scorreva sangue francese. Un suo antenato era stato con Maria Antonietta, era stato ghigliottinato, aveva lasciato un anello con rubino. Forse quell'estate era venuta a stare a Burton. Si era presentata del tutto inaspettatamente, senza un soldo in tasca, una sera dopo cena, scombussolando la povera zia Elena, che non riuscì mai a perdonarla. C'era stato un qualche terribile litigio a casa. Non aveva letteralmente un soldo quella sera che arrivò da loro. Aveva impegnato una spilla per venire. Era fuggita in preda alla collera. Erano rimaste sveglie tutta la notte a parlare. Era stata Sally a farle sentire per la prima volta quanto era protetta la vita a Burton. Lei non sapeva nulla del sesso, nulla dei problemi sociali. Una volta aveva visto un vecchio crollare morto in un campo. Aveva visto le mucche poco dopo che avevano partorito i vitellini. Ma alla zia Elena non piacevano le discussioni, quali che fossero. Quando Sally le aveva dato i libri di William Morris, aveva dovuto foderarli con carta da pacchi. Se ne stavano sedute per ore a parlare nella sua stanza da letto in cima alla casa, a parlare della vita, di come avrebbero trasformato il mondo. Avevano intenzione di fondare una società per abolire la proprietà privata. Avevano perfino scritto una lettera, anche se non l'avevano spedita. Le idee erano di Sally, naturalmente. Ma ben presto anche lei si era entusiasmata. Leggeva Platone a letto prima di colazione, leggeva Morris, leggeva Shelley a tutte le ore. L'energia di Sally era sorprendente, il suo talento, la sua personalità, il suo modo di disporre i fiori, per esempio. A Burton c'erano sempre piccoli vasi austeri sulla tavola. Sally uscì, raccolse malvarose, dahlie e innumerevoli fiori che non si erano mai visti insieme, tagliò loro il gambo e li fece galleggiare in ciotole ricolme d'acqua, con un effetto straordinario, entrando per cena al tramonto. Naturalmente zia Elena giudicò perverso trattare i fiori a quel modo. Una volta dimenticò il telo di spugne e attraversò di corsa il corridoio nuda. Quella vecchia domestica arcigna, Ellen Atkins, non lo smetteva di borbottare. «E se qualcuno dei signori l'avesse vista?» In effetti, stupiva la gente, era disordinata, diceva papà. La cosa strana, a ripensarci, era la purezza, l'integrità del suo sentimento per Sally, diverso da ciò che si prova per un uomo, del tutto disinteressato e per di più con una qualità che poteva esistere solo tra donne appena diventate adulte. Era protettivo da parte sua, sgorgava dalla sensazione di essere alleate, il presentimento di qualcosa che le avrebbe separate. Parlavano del matrimonio sempre come di una catastrofe, che provocava quei modi cavallereschi, quel sentimento protettivo, assai più spiccato in lei che in Sally, perché a quel tempo era assolutamente spericolata, faceva le più assurde bravate, andava in bicicletta sulla balaustra della terrazza, fumava sigari! Assurda era, decisamente assurda, ma con un fascino irresistibile, almeno per lei, che ancora si rivedeva nella stanza in cima alla casa, con in mano una brocca d'acqua calda, a ripetere ad alta voce: «È sotto questo tetto! È sotto questo tetto!» No, quelle parole non significavano più nulla per lei, non ritrovava neppure un eco della sua antica emozione, ma ricordava il raggelarsi per l'eccitazione e raccogliersi i capelli in una sorta di estasi. Eccolo che tornava l'antico sentire, mentre ora si toglieva le forcine, le posava sulla toletta e cominciava a pettinarsi, con le cornacchie che si pavoneggiavano sfracciando nella luce rosea della sera. Poi si vestiva, scendeva e, attraversando il vestibolo, pensava: morire ora sarebbe il colmo della felicità. Era quello il suo sentimento, il sentimento di Otello, e lo sentiva con la stessa forza, ne era convinta, con cui Shakespeare intendeva che lo sentisse Otello, e tutto perché scendeva a cena in abito bianco per incontrare Sally Seton. Lei indossava un abito di mussola rosa, giusto? Comunque, sembrava tutta luce, brillava come un uccello o un batuffolo d'aria fluttuato all'interno, attaccandosi per un istante a un rovo. Ma nulla è tanto strano quando si è innamorate. E cos'era quello se non essere innamorata? Quanto l'assoluta indifferenza agli altri. La zia Elena si ritirava subito dopo cena, papà leggeva il giornale, forse c'erano anche Peter Walsh e l'anziana signorina Cummings. Di sicuro c'era Joseph Britkoff, perché veniva ogni estate, povero vecchio, per settimane e settimane, e pretendeva di fare studiare il tedesco, ma in realtà suonava il piano e cantava Brahms senza un filo di voce. Tutto ciò non era che uno sfondo per Sally. In piedi, accanto al camino, stava parlando, con quella bellissima voce che faceva sembrare una carezza ogni cosa che diceva, con papà, il quale suo malgrado cominciava a esserne attratto. Non superò mai il fatto di aver ritrovato fradicio sulla terrazza un libro che le aveva prestato, ed un tratto disse: «Che vergogna starcene seduti in casa!» E tutti uscirono in terrazza e presero a camminare su e giù. Peter Walsh e Joseph Britkoff continuarono a parlare di Wagner. Lei e Sally restarono un po' indietro. Venne allora, passando accanto a un'urna piena di fiori, il momento più perfetto della sua vita. Sally si fermò, raccolse un fiore, la baciò sulle labbra. Fu come se il mondo si fosse capovolto. Gli altri scomparvero e lei era lì, sola, con Sally. Ebbe la sensazione di aver ricevuto un regalo ben incartato, con la raccomandazione di non aprirlo, di non guardarlo, un diamante, qualcosa di infinitamente prezioso, ben incartato, che mentre camminavano su e giù, lei apriva, o il fulgore filtrava, la rivelazione, il sentimento mistico. Quando si trovarono di fronte il vecchio Joseph e Peter, «Contemplate le stelle?» chiese Peter. Fu come sbattere la faccia contro un muro di granito nell'oscurità. Fu spaventoso, tremendo. Non per lei, ma percepì che Sally era mal vista, sgradita. Percepì l'ostilità di lui, la sua gelosia, la sua determinazione a intromettersi e spezzare la loro amicizia. Vide tutto ciò come si vede un paesaggio alla luce di una saetta, e Sally mai l'aveva ammirata tanto. Mantenne valorosamente le sue posizioni, rise, si fece dire dal vecchio Joseph i nomi delle stelle, cosa che lui amava fare con grande serietà. Lei rimase lì, ascoltava, udiva i nomi delle stelle. «Che orrore!» disse fra sé, come se avesse sempre saputo che qualcosa avrebbe interrotto, avrebbe amareggiato quel momento di felicità. Eppure quanto gli sarebbe stata debitrice in seguito. Sempre, quando pensava a lui, per qualche ragione pensava ai loro dissidi, forse perché lei non poteva fare a meno della sua approvazione, gli era debitrice di certe parole: sentimentale, civilizzato. Spuntavano in ogni giorno della sua vita, come se tuttora la proteggessero. Un libro era sentimentale, un certo atteggiamento verso la vita era sentimentale. Sentimentale era lei, forse, nel pensare al passato. Cosa avrebbe pensato lui, si domandò, quando fosse tornato? Che era invecchiata? L'avrebbe detto? O lei si sarebbe accorta che lo pensava? Che era invecchiata? Era vero. Con la malattia i capelli le si erano quasi del tutto imbiancati. Posando la spiga sul tavolo, ebbe una fitta improvvisa, come se, mentre rimuginava, gli artigli di ghiaccio avessero approfittato per conficcarsi in lei. Non era ancora vecchia. Era appena entrata nel 52° anno. Ne restavano mesi e mesi, intatti. Giugno, luglio, agosto. Ognuno tuttora quasi intero. E come per afferrare la goccia che cade, Clarissa, avvicinandosi alla toiletta, si tuffò nel cuore del momento, lo inchiodò lì, il momento di quella mattina di giugno, sul quale premevano tutte le altre mattine, vedendo lo specchio, la toiletta e tutti i flaconi come fosse la prima volta, raccogliendosi su un solo punto, mentre guardava nello specchio, vedendo il viso delicato e roseo della donna che quella sera avrebbe dato una festa, il viso di Clarissa Dalloway. Il suo viso! Quanti milioni di volte l'aveva visto, e sempre con la stessa impercettibile contrazione. Sporgeva le labbra quando si guardava allo specchio. Era per dare determinazione al suo viso. Quella era lei, determinata, rapida, precisa. Era lei, quando con uno sforzo, un'autoesortazione, raccoglieva insieme le sue parti, lei sola sapeva quanto diverse, quanto incompatibili, e solo ad uso del mondo, così composte in un solo centro, un diamante. Una donna che sedeva nel suo salotto e ne faceva un punto d'incontro, un raggio di luce, senza dubbio, per qualche vita monotona, un rifugio per anime sole, forse. Aveva aiutato persone giovani che le erano riconoscenti. Aveva cercato di essere sempre la stessa, senza mai lasciar trapelare gli altri lati del suo carattere, i difetti, le gelosie, le vanità, i sospetti, come questo di Lady Bruton che non la invitava a pranzo ed era, pensò, finalmente pettinandosi, una vera bassezza. Dunque, dov'era il suo vestito? I suoi abiti da sera erano appesi nell'armadio. Clarissa, tuffando la mano in quella morbidezza, prese con garbo l'abito verde e lo portò alla finestra. Era scucito. Qualcuno le aveva calpestato la gonna. L'aveva sentita cedere in alto fra le pieghe al ricevimento all'ambasciata. Sotto luci artificiali il verde splendeva, ma sbiadiva ora sotto il sole. L'avrebbe accomodato lei. Le cameriere avevano troppo da fare. L'avrebbe indossato stasera. Avrebbe preso i fili di seta, le forbici, cos'altro? Il ditale, naturalmente. Sarebbe scesa in salotto, perché doveva anche scrivere e verificare che ogni cosa fosse più o meno in ordine. Strano, pensò, sostando sul pianerottolo e assumendo quella forma di diamante, quella persona intera. Strano come una padrona di casa conosce il momento preciso, il vero carattere della sua casa. Rumori lievi salivano a spirale lungo la tromba delle scale, un fruscio di scopa, un tap-tap, un toc-toc, un colpo violento quando si apriva la porta d'ingresso, una voce che ripeteva un messaggio nel seminterrato, il tintinnio dell'argenteria su un vassoio, argenteria lucida per la festa. Tutto era per la festa. E Lucy entrò in salotto reggendo il vassoio, dispose i giganteschi candelieri sulla mensola del camino, il cofanetto d'argento al centro, girò il delfino di cristallo verso l'orologio. Sarebbero arrivati. Avrebbero conversato in piedi con toni affettati che lei sapeva imitare, le signore e i signori. Di tutte la sua padrona era la più incantevole. Padrona dell'argenteria, della tovaglia di lino, della porcellana. Perché il sole, l'argenteria, le porte tolte dai cardini, gli uomini di Rampelmayer, le davano il senso, mentre posava il tagliacarte sul tavolino intarsiato, di qualcosa di compiuto. «Guardate, guardate!» diceva. Come se parlasse alle sue vecchie amiche della panetteria, dove era stata per la prima volta a servizio a Caterham, e intanto sbirciava nello specchio. Le sembrava di essere Lady Angela, dama di compagnia della principessa Mary, quando entrò la signora Dalloway. «Oh, Lucy!» disse, «come bella l'argenteria!» e aggiunse, raddrizzando il delfino di cristallo, «ti sei divertita ieri sera a teatro?» «Oh, hanno dovuto andarsene prima della fine!» disse. «Dovevano rincasare per le 10!» disse. «Perciò non sanno com'è finito!» disse lei. «Mi sembra una vera sfortuna!» disse, «perché le sue domestiche potevano star fuori fino a tardi, se glielo chiedevano!» «Un vero peccato!» disse, prendendo il cuscino spelacchiato al centro del divano e consegnandolo a Lucy, e dandole una piccola spinta, ingiunse. «Portalo via, dallo alla signora Walker, e salutala da parte mia! Portalo via!» ripeté. Lucy indugiò sulla soglia del salotto con il cuscino in mano e, molto timidamente, arrossendo un poco, chiese se poteva aiutarla ad accomodare il vestito. «Ma aveva già abbastanza da fare», disse la signora Dalloway, «più che abbastanza, senza aggiungerci anche quello». «Grazie, Lucy, ti ringrazio molto», disse la signora Dalloway. «E grazie, grazie», continuò a ripetere, sedendosi sul divano con il vestito sulle ginocchia, le forbici e i fili di seta. «Grazie, grazie», continuò a ripetere con gratitudine verso la servitù che l'aiutava a essere così, a essere quella che lei voleva, gentile e generosa. Le erano affezionati i suoi domestici. E ora il vestito, dov'era lo strappo? E bisognava infilare l'ago. Era uno dei suoi abiti preferiti, un abito di Sally Parker, forse l'ultimo che le aveva confezionato, purtroppo, perché Sally Parker si era ritirata, viveva a Ealing. E se trovo un momento, pensò Clarissa, ma non avrebbe mai trovato un momento, devo andare a trovarla a Ealing. Perché era un tipo, pensò Clarissa, una vera artista. Aveva idee piuttosto fuori del comune, eppure i suoi vestiti non erano mai eccentrici. Si potevano indossare a Hatfield, a Buckingham Palace. Li aveva indossati a Hatfield, a Buckingham Palace. La quiete discese su di lei. Si sentiva calma, contenta, mentre l'ago, tirando delicatamente la seta fino a una lieve pausa, raccoglieva le pieghe verdi e le riattaccava con delicatezza alla vita. Così, in un giorno d'estate, le onde si raccolgono, si impennano e cadono, si raccolgono e cadono, e il mondo intero sembra dire «questo è tutto», sempre più gravemente, finché anche il cuore nel corpo disteso al sole sulla spiaggia dice «questo è tutto». «Più non temere», dice il cuore, «più non temere», dice il cuore, affidando il suo fardello a qualche mare, che sospira per le infinite pene di tutti e rinnova, ricomincia, raccoglie e lascia cadere. E il corpo soltanto presta orecchio all'ape che passa, all'onda che si infrange, al cane che abbaia in lontananza, abbaia e abbaia. «Santo cielo, il campanello!» esclamò Clarissa trattenendo l'ago, turbata, tendeva l'orecchio. «La signora Dalloway mi riceverà», disse l'uomo anziano nell'ingresso. «Oh, sì, vorrà ricevere me», ripeté, scostando con molta benevolenza Lucy e salendo di corsa le scale. «Sì, sì, sì», mormorò mentre correva di sopra, «mi riceverà! Dopo 5 anni in India, Clarissa mi riceverà!»
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.